Ave Maria, cari ascoltatori e care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, un ben trovati a tutti voi qui nell'appuntamento con la tavola rotonda del quarto martedì. Questo martedì è l'ultimo martedì del mese di marzo. Dunque, la nostra tavola rotonda, cari ascoltatori, ha un titolo molto solenne, direi. L'abbiamo intitolata così: Golgota. Il prezzo del nostro riscatto. È un po' con timore, anche con tremore, ecco, che ci immergiamo un po' nella meditazione di questo tema. È un tema, possiamo dire, che si accorda benissimo, no? Con la Quaresima, con questo clima penitenziale, anche riparativo, ecco, della Quaresima. Sappiamo che la Quaresima si conclude con il Giovedì Santo, con il Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il Sabato Santo. Il Giovedì Santo, no? Ricordiamo tutti che il nostro Signore nell'ultima cena ha istituito la Santissima Eucaristia. Poi lo abbiamo visto salire sul Golgota, dove si è immolato con la crocifissione e con la sua morte. Il Sabato Santo poi è il giorno del silenzio, il giorno dell'attesa. Arriveremo a questi appuntamenti, ma la domanda che noi ci vogliamo fare questa volta travalica, diciamo così, il tema penitenziale, perché noi ci vogliamo chiedere in questa nostra trasmissione che cosa è rimasto, ecco, che cosa è rimasto della consapevolezza di ciò che è accaduto il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il Sabato Santo. Cioè, che cosa è rimasto ancora, per esempio, della Santa Messa? Cosa è rimasto della Santa Messa di Padre Pio, per esempio, no? Non ne vediamo più. Ma direi di più, che cosa è rimasto di questa, della conoscenza di queste verità? Per esempio, la presenza reale, vera, di nostro Signore nell'Eucaristia. Beh, insomma, per rispondere a queste e anche ad altre domande, come al solito, sono qui con noi Pierluigi Bianchi Cagliesi, Oscar Grandotto e Claudio Nalin, che io saluto immediatamente. Ave Maria. Ecco,
Ave Maria.
Ave Maria.
io direi che, scusatemi, ecco, direi che possiamo iniziare un po' a introdurre questo tema, ricordando proprio che cosa è successo, direi innanzitutto, nel giorno del Giovedì Santo, nostro Signore, che cosa ha fatto realmente in quell'ultima cena. Ecco, Claudio, vogliamo partire da qui, capendo un pochettino. Rievocando un po' la parte positiva, no? Che cosa nostro Signore ha fatto esattamente? Che cosa è avvenuto in quell'ultima cena e che ha a che fare poi con la nostra vita eterna?
Diciamo, all'ultima cena Gesù ha annunciato, ecco, la transustanziazione, vero, del pane, cioè l'ultima cena era proprio l'istituzione della Santissima Eucaristia. Però diciamo che l'offerta che noi sentiamo alla celebrazione di ogni Santa Messa è avvenuta poi sul Calvario, dove tutti hanno visto anche che cosa ha dovuto offrire, cioè come ha dovuto vivere questa offerta di se stesso per la nostra salvezza. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, per cui il corpo è offerto in sacrificio. E diciamo, vorrei subito mettere, cioè mostrare una frase di Padre Pio che praticamente è la rievocazione della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, che come sacerdote la viveva, ma in un modo tutto speciale, perché proprio la viveva insieme a Gesù, con crocifisso con Gesù Cristo. E lui però diceva così: quando andate, partecipate alla Santa Messa, portatevi sul Calvario e meditate, contemplate al prezzo che il Signore ha dovuto sborsare per la nostra salvezza. Pertanto, diciamo, Lui ci invita, quando andiamo alla Santa Messa, di portarci sul Calvario. E chiaramente, quando noi ascoltiamo, ecco, il sacerdote che consacra, che cosa dice? Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ecco, questo è il mio sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi in remissione dei vostri peccati, no? Tanto all'ultima cena queste cose le ha dette e sul Calvario le ha fatte, le ha messe in pratica perché tutti possano vedere il prezzo della nostra salvezza. Naturalmente, se così avvenisse, i cristiani che oggigiorno pensano di partecipare solo a una mensa, ma si dimenticano anche quanto raccomandato da Padre Pio, cioè di portarsi sul Calvario e contemplare colui che ha sborsato il prezzo della nostra salvezza. Diciamo, stiamo vivendo un momento molto difficile anche per i cristiani di oggi, che direi in qualche modo non sono neanche invitati a salire sul Calvario, ma sono invitati a sedersi a mensa. Ecco, diventa una mensa, ma sparisce il sacrificio. Non solo, ma in qualche modo negli ultimi tempi mostriamo di avere quasi un prurito, chiamiamolo il prurito delle novità, che è quello annunciato da San Paolo, che vorremmo in qualche modo, per andare d'accordo con coloro che non credono nella presenza reale, nella transustanziazione, ecco, vorremmo quasi modificare anche il modo di partecipare alla Santa Messa, anzi, addirittura non ci dovrebbe neanche più essere la consacrazione, ecco, per cui non ci sarebbe più neanche la transustanziazione. Chiaramente noi da cristiani attempati, vero, questa cosa veramente ci sconvolge, ecco, meno quelli che sono più pratici del problema. E naturalmente perché abbiamo voluto anche trattare questo argomento della tavola rotonda, che proprio tratta questo argomento durante la Quaresima, ecco, anche per aiutare i fratelli a pensare non secondo la carne per andare d'accordo con gli uomini, ma pensare secondo lo spirito per andare d'accordo con Dio. Diciamo che Gesù ha rimproverato San Pietro, detto: allontanati da me, Satana, cioè pensate cosa passa per la nostra testa, chissà quante volte Gesù può dire a noi: lungi da me, Satana, ecco, perché abbiamo un modo di pensare che non è il suo, tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito. Ecco, diciamo questo come diciamo prefazione, ecco, di questa nostra conversazione, ma avremo adesso tanti contributi, sia di frasi, diciamo, proposte dal Padre Pio stesso, che il Signore l'ha mandato in questo nostro tempo per dire: voi guardate che voi avrete delle tentazioni di dire Gesù è morto ed è risorto, è finito tutto, come pensano i luterani, no? Invece ci ha mandato un sacerdote stigmatizzato, che ad ogni Santa Messa pativa la crocifissione insieme a Gesù. Tant'è vero che chiesero al Padre: Padre, ma voi sull'altare come state? Appeso alla croce, con crocifisso con Padre Pio, con Gesù. Allora, vedete, noi che abbiamo partecipato alle messe di Padre Pio, questa cosa la vivevi? Diciamo, naturalmente, dopo aver partecipato a queste messe di Padre Pio, ci facciamo un po' di difficoltà a partecipare a certe messe, diciamo, che sembrano soltanto una festa, ma che con la passione di Cristo e con l'offerta di se stesso, ecco, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, diciamo, poco ci sta, anzi vorremmo togliere anche quel poco che ci sta. E allora, ecco, io adesso lascerei la parola a Antonio, a chi vuole intervenire, ecco, poi andremo avanti con questi contributi che non saranno, noi abbiamo solo fatto una prefazione, ma faremo parlare i santi, che certamente, essendo per uomini di Dio, pensano secondo lo spirito e non secondo la carne. E allora ci confronteremo e vedremo che rischio abbiamo, diciamo, c'è questo rischio strisciante, ecco, un po' alla volta, perché strisciante in quanto qui si va avanti un po' alla volta, ecco, anche la comunione sulla mano, anche lei, il suo significato, vero? Un po' alla volta, diciamo, il pane, difatti, il pane si può prendere in mano, ma l'Eucaristia non è pane, è il corpo, il sangue di Gesù Cristo. Per cui siamo partiti da là per arrivare chissà dove, per arrivare a fare una specie di messa ecumenica, che praticamente è un convivio di persone, però ci sono tutti meno che Gesù Cristo.
Bene. Sì, Claudio, effettivamente bisogna riconoscere che, diciamo, noi abbiamo vissuto proprio per in senso generazionale, direi, questa trasformazione anche del rito della Santa Messa, ma diciamo così, vediamo una grande differenza, no? Tra la Messa, appunto, così come la veniva vissuta proprio da San Pio, che diceva che praticamente una metà della giornata lui si preparava alla Santa Messa e dopo la Santa Messa il rimanente della giornata faceva il ringraziamento alla Santa Messa. Questa differenza la percepiamo nettamente, noi l'abbiamo vissuta, quindi vediamo questa trasformazione. Io vorrei leggervi un commento che Don Dolindo Ruotolo faceva appunto ai Vangeli, soprattutto all'istituzione della Santa Eucaristia. Vi leggo rapidissimamente, ecco, questo paragrafo del suo commento al Vangelo di San Marco. Nell'Eucarestia Gesù vittima di amore e vita delle anime. Dice Don Dolindo, Gesù Cristo non donò un simbolo del suo corpo e del suo sangue, ma una realtà sostanziale. Si offrì veramente prima di offrirsi sulla croce, poiché donò il suo corpo e il suo sangue prima al Padre ringraziandolo e poi ai suoi cari, rendendolo loro cibo e loro bevanda. Sarebbe stato assurdo dare il pane e il vino come simbolo e ricordo della sua morte, perché non si rappresenta e non si ricorda la morte con un banchetto. Ecco, ci tengo a sottolineare questa osservazione di Don Dolindo. Non si rappresenta e non si ricorda la morte di nostro Signore con un banchetto. Egli si diede veramente e sostanzialmente come vittima di amore e come vita delle anime e mostrò in questo che volontariamente si offriva alla morte sul Calvario. Nessuno poteva togliere la vita senza la sua volontà. E la sua volontà di immolarsi fu così piena e potente che anticipò l'immolazione nel sacrificio eucaristico. Si donò sostanzialmente e quando la perversità umana gli pose le mani addosso e fece scempio del suo corpo, non trovò che le sue spoglie mortali, cariche dei nostri peccati. Egli aveva già donato nell'amore il suo corpo e il suo sangue, conservando su di essi la sua piena padronanza. È una cosa ineffabile, degna di Dio. Ecco, credo proprio che Don Dolindo, che poi ha scritto quanto queste cose, le ha scritte, insomma, nel 1900, cioè è morto negli anni 70, Don Dolindo, quindi queste cose le ha scritte non tantissimo tempo fa. Questo vuol dire che questa perdita che abbiamo avuto noi, l'abbiamo avuta proprio in questi ultimi, in quest'ultimo, diciamo, scorcio di secolo, ecco, nel passaggio proprio dal Novecento agli anni 2000, insomma. Ecco, non so se qualcuno vuole intervenire a questo punto per commentare un po', ecco, anche queste considerazioni.
Io
Non so se.
vorrei riportare un passo molto significativo dell'enciclica Mediator Dei di Pio XII, in cui si specifica molto attentamente qual è l'essenza della messa e del sacrificio. E dice Pio XII che è essenziale il sacrificio nel quale mediante la consacrazione separata del pane e del vino si rinnova nell'offerta al Padre del corpo del sangue di Gesù Cristo. Uno identico ne è il sacerdote principale, una identica la vittima, Gesù Cristo. Soltanto il modo di fare l'offerta è differente, cruento sulla croce, incruento sull'altare. Esso si rinnova perché la Chiesa si unisce al sacrificio del suo capo e si inserisca in esso, partecipandovi al fine di trarne i frutti salvifici. A tal fine è necessaria una partecipazione spirituale dei fedeli, non è necessaria invece la Santa Comunione che è una parte integrante del sacrificio ed è obbligatoria soltanto per il sacerdote celebrante. Ma ne risulta l'assoluta necessità della Santa Messa per la salvezza eterna, in quanto in essa si rinnova e rende presente il sacrificio redentore di Gesù Cristo. E la sua obbligatorietà scaturisce dalla virtù della religione, giustizia verso Dio e dal suo valore salvifico del tutto fondamentale. E credo che tutte le citazioni che sono state raccolte nel corso dei secoli, da parte di tutti i santi che hanno parlato in qualche modo della messa, mettono tutte l'accento sull'aspetto del sacrificio, che è quello fondamentale attraverso cui in modo incruento si rinnova la passione e morte e sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo sul Golgota. Sono impressionanti tutte le citazioni che parlano non solo di questo aspetto, ma anche proprio della potenza che scaturisce dal sacrificio della messa, celebrato naturalmente nella forma prevista dalla Chiesa, quindi con l'intento proprio di voler compiere questo sacrificio salvifico, attraverso cui si ottengono una serie di grazie che sarebbe importante ricordare, che sono gli effetti fondamentali, tra cui il perdono, il pentimento delle colpe, la diminuzione della pena temporale dovuta ai peccati, l'indebolimento dell'impero di Satana e i furori della concupiscenza, rinsaldare i vincoli dell'incorporazione in Cristo, la preservazione dalle disgrazie, l'abbreviazione del periodo di pena nel purgatorio, il più alto grado di gloria in cielo. E, dice San Lorenzo Giustiniani, a conclusione della sua, diciamo, riflessione, che nel sacrificio della messa il peccatore si riconcilia con Dio, il giusto diviene più giusto, sono cancellate le colpe, annientati i vizi, alimentate le virtù e i meriti, confuse le insidie diaboliche.
Ecco, questo appunto è il corredo, diciamo così, no? Delle grazie che si ottengono dalla Santa Messa. Quindi vedete come siamo lontani un po', no? Dall'atmosfera anche che respiriamo durante queste celebrazioni, no? Che noi seguiamo, cioè anche, no? Andiamo a messa anche tutti i giorni, però non vediamo più questa solennità e anche questo raccoglimento che sono indispensabili per partecipare alla Santa Messa. Dunque, volevo fare un'osservazione, poi naturalmente lascio la parola a Claudio, no? È un po' di mesi, ecco, diciamo, che a me personalmente capita spesso di citare le conclusioni del Concilio di Trento. Una volta perché magari si parla del sacramento della riconciliazione, no? Sappiamo che il Concilio di Trento ha trattato un po' tutti questi temi, ma perché li ha trattati il Concilio di Trento? Per controbattere alle tesi protestanti. Per esempio, vi dico che il Concilio di Trento ha emanato nella sessione 22esima, vi leggo, la dottrina della Santa Missa Sacrificio. Ecco. E questo è ben riportato, per esempio, nel Catechismo della nostra Chiesa Cattolica. Il 1337, l'articolo 1337 del nostro Catechismo si intitola così: Istituzione dell'Eucaristia, e riporta proprio uno stralcio del Concilio di Trento. Ecco, vedete, non è una casualità, non è una casualità che dobbiamo andare a ripescare le sentenze del Concilio di Trento, sia in merito alla confessione, per esempio, a come è organizzato e come è strutturato il sacramento della riconciliazione in tutte le sue parti, nel fatto che la penitenza, per esempio, è una virtù, ma anche su questo tema della Santa Messa come sacrificio. Questo tema è stato ribadito con forza proprio nel Concilio di Trento. Allora io adesso vorrei fare un po' questa considerazione amara. Se siamo costretti a ripescare delle cose che sono state fissate dalla Santa Madre Chiesa intorno alla metà del 1500, vuol dire che ci siamo perduti un'altra volta per strada. Vuol dire che in qualche modo stiamo ancora una volta deviando o a destra o a sinistra. Per cui dobbiamo andare a recuperare i contenuti del concilio, dei padri conciliari a Trento. Volevo anche leggervi un'altra cosa, poi dopo naturalmente cedo la parola agli altri, no? Sempre Don Dolindo Ruotolo, qui dedica un paragrafo molto significativo, no, al valore della Santa Messa e dice: La Santa Messa che è la predica più valida del sacerdote. Dice così: il sacerdote dall'altare predica assai più che dal pulpito. Gli basta celebrare bene la Santa Messa per manifestare la conoscenza che ha di Gesù Cristo e l'amore che egli porta. Basta un gesto solo della liturgia, fatto con vero e profondo spirito di fede, per accendere negli altri un fuoco di amore vivo verso Gesù Cristo. Quando invece di immedesimarsi nel mistero della passione che si rinnova sull'altare, si sta come Pietro, distratti intorno al fuoco delle cose umane, e si cerca il proprio tornaconto, si rinnega praticamente il Signore, si allontanano da Lui le anime e si incoraggiano i perversi a perseguitarlo. Il mondo scellerato e miscredente non ha bisogno oggi di grandi prediche, ma di grandi esempi di amore a Gesù. Non ha bisogno di grandi discussioni apologetiche, ma di grandi manifestazioni di fede e di vita nel sacramento dell'altare. Quindi, Claudio, cosa possiamo aggiungere?
Guarda, io diciamo cito l'insegnamento che dava Padre Pio ai suoi figli spirituali, sacerdote, ma sacerdote speciale, nel senso che si consacrava come tutti gli altri sacerdoti, ma partecipava, cioè veniva misticamente, ecco, con crocifisso con Gesù. Per cui è un sacerdote che di queste cose se ne intende così bene che non teme concorrenza nello spiegare cos'è la Santa Messa. Allora, guardate un po', sono domande e risposte, vero? Il Signore Padre ama il sacrificio? Sì, perché, come con questo ha rigenerato il mondo. Quanta gloria dà a Dio la Santa Messa? Infinita gloria. Che dobbiamo fare durante la Santa Messa? Compassionare ed amare. Padre, come dobbiamo ascoltare la Santa Messa? Come vi assistettero la Santissima Vergine e le Pie Donne, come assistette San Giovanni al sacrificio eucaristico e a quello cruento della croce. Giovanni, sacerdote, ecco, ha partecipato a tutti e due, quel sacrificio eucaristico e a quello cruento sulla croce. Padre, che benefici riceviamo ascoltando la Santa Messa o partecipando alla Santa Messa? Non si possono enumerare, li vedrete in paradiso. Nell'assistere alla Santa Messa, stiamo attenti adesso, nell'assistere alla Santa Messa, rinnova la tua fede e medita quale vittima si immola per te alla divina giustizia per placarla e renderla propizia. Non allontanarti dall'altare senza versare lacrime di dolore e di amore per Gesù crocifisso, per la tua eterna salute. La Vergine addolorata ti terrà compagnia e ti sarà di dolce ispirazione. La messa del Padre nei primi anni durava più di 2 ore. Sempre fu un'estasi di amore e di dolore. Il suo volto era tutto concentrato in Dio e spesso irrigato di lacrime. Un giorno in confessionale azzardai questa domanda sul grande mistero. Padre, vorrei farvi una domanda. Dimmi, figliolo, vorrei chiedere a voi, Padre, cos'è la messa? Perché mi fai questa domanda? Per ascoltarla meglio, Padre. Figlio, io ti potrò dire cos'è la mia messa. È questo, Padre, che desidero conoscere. Figlio mio, in croce ci siamo sempre e la messa non è che una continua agonia. Altro che poco poco ci mettiamo a ballare pure, no? Ora, Padre, cos'è la vostra messa? Un sacro miscuglio con la passione di Gesù. Mia responsabilità è unica al mondo, dice piangendo. Che cosa debbo leggere nella vostra Santa Messa? Domanda. Risposta. Tutto il Calvario. Padre, ditemi tutto quello che soffrite nella Santa Messa, tutto quello che ha sofferto Gesù nella sua passione. Inadeguatamente lo soffro anch'io, per quanto a umana creatura è possibile, e ciò contro ogni mio demerito e per solo sua bontà. Nel divin sacrificio, Padre, prendete su di voi le nostre iniquità? Non si può fare diversamente, poiché fa parte del divin sacrificio. Cioè, io ho parecchie cose da leggervi, però diciamo che vale la pena però che facciamo qualche riflessione su quello che abbiamo letto fino ad oggi, fino adesso, perché leggere, diciamo, una curiosità, ascoltare, ma qui queste parole debbono piantarsi come frecce nel nostro cuore e non dimenticarle. Vedete che come Padre Pio spiega la messa, uno si domanda, ma io a una messa così non ho mai partecipato. Non c'è niente che mi aiuti a pensare in questo modo. Ecco, e allora, vedete, credo che nel trionfo del cuore immacolato ci stia dentro soprattutto anche la messa, perché c'è stata una guerra verso la messa. E però la gente non si accorge perché si canta, per cui quando si canta vuol dire che non c'è la guerra, invece c'è la guerra cantando, perché è strisciante. In pratica diciamo che quando si va alla messa, ecco, Padre Pio voleva andarci, c'è un episodio che Padre Eusebio racconta, dice, Padre Pio cominciava a mezzanotte a chiamarmi, dice, Padre Eusebio, portami a celebrare la messa. Ma padre, è mezzanotte, è troppo presto, no? Ah, sì, va bene. E dopo mezz'ora mi chiamava un'altra volta, ma padre, sono solo le 12:30. Ah, sì, va bene. E diciamo, continuava così fino alle 3. Poi dice, ma è ancora presto. Dice, almeno portami in sacrestia, cioè non vedeva l'ora. E questo ti fa capire, cosa ti fa capire? Quando Gesù dice, diciamo che non vedo l'ora di arrivare a Gerusalemme per offrirmi, ecco, per offrire la mia vita, cioè non c'è amore più grande di chi offre la propria vita per i fratelli, no? Per cui non vedeva l'ora di poterlo fare. E almeno portami in sacrestia, ma perché doveva prepararsi, cioè lui era consapevole di cos'era la Santa Messa. Qui anche noi diciamo che dovremmo arrivare almeno una mezz'ora prima, che ne so, un quarto d'ora prima, 20 minuti prima e dire, Signore, adesso tra poco qui inizierà la Santa Messa che è infinita come è infinito Dio, e io ho bisogno di concentrazione, ho bisogno di preghiera, ho bisogno che l'angelo mi aiuti, ho bisogno che la dolorata mi assista, cioè io sono consapevole di essere giunto sul Calvario, e qui sul Calvario non posso fare come tutti quei disgraziati che gridavano, bestemmiavano, gli sputavano addosso, e ecco, devo far parte delle persone sante che stavano sul Calvario, cioè devo imitare l'addolorata, devo imitare, come dice Padre Pio, le pie donne, devo imitare Giovanni, devo imitare la Maddalena che piangeva ancora ai suoi piedi, ecco. E così si va a messa, no? Ecco, però di tutto quanto stiamo dicendo noi uno può immaginarselo, ma fa una grande fatica però ad avere questa consapevolezza anche come condotto, diciamo, questo divin sacrificio ai tempi nostri. Ecco, intanto c'è, ho ancora da leggere, sapete, però diciamo vorrei fare... intanto ho fatto un piccolo commento di queste cose e anche sarà una provocazione per voi. Poi vado avanti, dopo, intanto lascio a voi la parola anche per intervenire.
Se permettete, ecco, a completamento di quello che ha detto Claudio, ecco, io ad una riunione parrocchiale dissi al mio parroco che, ecco, si capisce anche la fede del sacerdote dal modo in cui celebra la messa, la dice lunga, perché i vari momenti vissuti, ecco, in un certo modo e con una certa intensità e con il giusto anche atteggiamento anche del corpo sono importantissimi. Ma tornando a noi semplici parrocchiani, ecco, ci sono appunto dei punti che possiamo anche sottolineare, che ci danno un po' il termometro della nostra fede, perché è questione proprio di fede capire quello che abbiamo detto finora, il valore sacrificale innanzitutto della Santa Messa, quindi il nostro atteggiamento, anche il nostro corpo, la nostra presenza in chiesa deve essere adeguata e conforme proprio a questo tentativo di raggiungere le giuste e corrette disposizioni della Santa Messa. Per cui possiamo anche vedere brevemente, passo in rassegna, alcuni punti che già Claudio ha cominciato a toccare. Innanzitutto la preparazione adeguata prima della Santa Messa. Sarebbe opportuno, Claudio ha ricordato, ecco, portarsi alla Santa Messa, quindi in chiesa prima per prepararsi, ma ancor prima sarebbe opportuno, ad esempio, leggersi e cominciare a meditare, anche se possibile, anche le sacre scritture, le letture, in modo da non arrivare impreparati ai momenti della mensa, della parola. Poi la puntualità, siamo sempre pronti a essere puntuali nei nostri impegni quotidiani, nel lavoro, in altre cose, anche cose frivole. Alla Santa Messa, ecco, spesso si arriva di fretta o anche non in modo puntuale, arrecando anche disturbo, entrando in ritardo perché si crea distrazione. Poi, ecco, entrando, la prima cosa da fare sarebbe, proprio della nostra fede, la presenza viva del Signore nel tabernacolo, è salutare il Signore. Le nostre chiese assiste a un'entrata come se fosse un'entrata in un teatro, poche persone si rivolgono verso il tabernacolo che spesso, ahimè, non c'è neanche presente in alcuni casi proprio nella chiesa dove si sta celebrando, ma magari il Santissimo è relegato in una cappella laterale. Poi muoversi con rispetto e solo se strettamente necessario, questo per favorire con l'attenzione anche da parte degli altri, osservare il silenzio, vestirsi in modo dignitoso, ricordando quello che Gesù disse ai mercanti del Tempio: la mia casa è stata trasformata in una spelonca di ladri. Quindi la presenza di Gesù, Eucaristia, richiede un atteggiamento e anche un vestirsi in modo adeguato. Poi ricordarsi del digiuno eucaristico di un'ora prima, ecco, del ricevere la Santa Comunione. Partecipare attivamente ai vari momenti liturgici. Quante volte, io guardo anche i miei figli, non rispondono nei momenti in cui è richiesta la partecipazione attiva alla preghiera, non partecipano ai canti. Ecco, io dico sempre: l'assemblea è chiamata a partecipare attivamente, non fare una presenza fisica e non attiva. Poi non favorire la distrazione propria e degli altri. E infine, al termine della Santa Messa dopo la Comunione, fare un adeguato, prolungato ringraziamento dopo la Comunione, e far sì, ecco, poi che ci sia un'uscita da chiesa in silenzio e non in situazione di confusione, di disturbo per se stessi, ma soprattutto per chi intende fare un adeguato ringraziamento, che richiede silenzio e concentrazione, silenzio interiore, che deve essere poi accompagnato anche dal silenzio esteriore. Ecco, sono piccoli punti che io ho trattato, che ci fanno un po' fare una sorta di esame di coscienza anche se il nostro atteggiamento sia oggi già adeguato o meno, e ci aiuti quindi a vivere anche in modo più adeguato e più proficuo il sacramento che si celebra durante la Santa Messa.
Quindi, scusatemi, quindi Oscar, qui dalle cose che tu hai ricordato, no? Vedi come, diciamo così, come è lasciato a noi fedeli, quindi a noi popolo di Dio, curare un po' questi aspetti, perché purtroppo c'è da dire che non è che siamo molto accompagnati, no, in questo porre l'attenzione. Io credo che se fossimo adeguatamente accompagnati in questa riscoperta proprio, no, del valore della Santa Messa, molti noi lo farebbero. Il problema è che è veramente, così come è impostato adesso, diciamo, il rito, la liturgia proprio della Santa Messa, lasciano ben poco spazio. Per esempio, non so voi, ma dopo la transustanziazione, dopo l'elevazione del calice, eccetera, molti sacerdoti danno un tempo adeguato alle anime dei fedeli per associarsi, no? In modo contemplativo, in modo adorativo al sacrificio di nostro Signore. Ricordo proprio la definizione che ha dato un maestro di spiritualità di che cos'è la Santa Messa. La Santa Messa, dice lui, è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo, che sotto le specie del pane e del vino si offre al sacerdote, a Dio, sull'altare, in memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. E questo lo ripete anche il Catechismo. Allora, il punto che io vorrei sottolineare, sapete qual è? Io credo che il punto focale, vedete, della nostra discussione verte su un punto fondamentale. Crediamo ancora fermamente che la messa è un sacrificio? Perché voglio ricordare anche la definizione della parola sacrificio, che è stata data molto precisamente dalla dottrina della Chiesa. Il sacrificio, vedete, è fatto di varie parti. Per esempio, ci deve essere l'oblazione esterna, cioè ci deve essere effettivamente una vittima che si offre. Questa vittima chi è? Nostro Signore Gesù Cristo nelle specie eucaristiche. Poi ci deve essere, pensate un po', la vera distruzione della cosa offerta. Per definirsi sacrificio deve avvenire la distruzione della cosa offerta. E la distruzione c'è stata, perché sul Golgota, sul Calvario, sulla croce c'è stata la distruzione del corpo fisico di nostro Signore. E noi stessi distruggiamo le specie eucaristiche quando le assumiamo, quindi vedete. E la terza condizione è che il sacrificio va fatto a Dio, non ad altri. Non si celebra la messa per coinvolgere il popolo di Dio in un banchetto, in un canto, in una rievocazione storica. No, no. Ecco, qui il sacrificio è rivolto a Dio e solo a Dio. E qui poi i teologi dimostrano appunto che la Santa Messa è un vero sacrificio. Claudio, non so se riusciamo un po', come dire, sì, a sfuggire un po' anche alla logica di queste cose, no?
Diciamo che i maestri debbono insegnare come Gesù Cristo con parole ed opere, perché Gesù non insegnava soltanto con la parola, ma anche con la pratica, quindi con parole ed opere. E naturalmente il maestro deve dare anche il buon esempio, ecco, cioè, non si può, diciamo, vivere questa messa come se si dovesse attivare il cartellino domenicale. Cioè, noi dobbiamo dire adesso, io, sacerdote, a me vengono i brividi al pensare che cosa devo celebrare e partecipare, ecco, e offrire al padre, ecco, il figlio in espiazione dei peccati dei miei parrocchiani, miei e di quelli dei parrocchiani. Allora, diciamo, manca questa consapevolezza, diceva che bisogna ringraziare, bisogna, ma si entra in chiesa e c'è già il mercato del pesce, di chiacchiere, e quando è finita la messa andate in pace, ma diciamo c'è il mercato anche della verdura e della frutta, voglio dire, del pesce e di tutto, un caos veramente. Cioè, se uno vuol fermarsi per ringraziare deve tapparsi le orecchie, perché è veramente la grande confusione. Ma diciamo, ecco l'esempio, allora dice: adesso abbiamo celebrato, abbiamo ricevuto, cari fedeli, la messa, cioè il rito è finito, ma adesso inizia il ringraziamento però, per cui io che ho celebrato devo ringraziare del dono che mi è stato concesso dal sacerdote, ecco, e voi parrocchiani dovete partecipare a questa gratitudine, perché io non ci fossi, voi non potete partecipare alla messa. Se io non ci fossi, voi non potreste confessare, per cui rendiamo grazie a Dio che ci ha coinvolto e ci ha fatto questo grande dono. La gente capisce queste cose, ma se non gliele dici come fa a capire? Cioè, da quello che vede capisce esattamente il contrario. Allora, vorrei andare avanti allora con la lettura delle domande. Pronto?
Claudio, volevo dire una cosa, no? Che volevo chiederti proprio a te, non è una provocazione ma è una constatazione, no? Nella misura in cui sta sparendo sempre di più il senso del sacrificio,
e che guardiamo, guarda, con grande tristezza queste nuove generazioni, che hanno assolutamente perso la consapevolezza del sacrificio, perché pericolosamente ci stiamo avvicinando a una visione luterana della messa, bisogna dire la verità, questo è il problema. Allora, come facciamo a parlare di queste cose oggi, mentre molto spesso, continuamente, sentiamo ribadire solo che c'è un aspetto, diciamo, della mensa, della cena, dell'incontro, dell'aspetto conviviale, festoso, gioioso, in cui l'aspetto sacrificale è completamente scomparso. Allora, come si fa a parlare di queste cose quando ininterrottamente viene sottolineato invece solo l'altro aspetto?
Ecco, tenendo conto, Claudio, aggiungo io, ecco, che l'effetto di tutto questo è caduta della fede e soprattutto le nostre chiese che si svuotano sempre di più.
E concludo, Claudio, dicendo che San Tommaso d'Aquino diceva: tanto vale la celebrazione della Santa Messa quanto vale la morte di Gesù in croce.
Ma bisogna crederci. Allora, se perde la fede colui che deve proporre la fede, insegnare la fede ai fedeli, il gioco è fatto, e su questo lavora il nemico, proprio lavora su questo, diciamo, se riesce a catturare i maestri e i pastori, diciamo, le pecore poi se le può mangiare tranquillamente, perché gli vengono offerte proprio in pasto. Ma vediamo, sentiamo Padre Pio cosa dice. Allora, noi siamo arrivati prima, dice, la bontà, dunque, il Signore allora vi considera, dice, nel sacrificio Padre, prendete su di voi, dice, si può fare diversamente, perché, sì, allora, noi siamo arrivati prima, nel divin sacrificio, Padre, prendete su di voi le nostre iniquità, non si può fare diversamente, poiché fa parte del divin sacrificio. Il Signore allora vi considera peccatore, non lo so, ma temo di esserlo. In qual momento del divin sacrificio soffrite di più? E lui risponde, cioè non in quale momento, dice sempre in modo crescente. Nella celebrazione della Santa Messa, qual è il momento in cui soffrite di più? Sentite qua, dalla consacrazione alla comunione. Allora, tu fa conto che, diciamo, consacrazione è la crocifissione, no? Ma almeno questa ostia santa, ma tenetela un po' in adorazione, tra le mani alzate, che tutti possano vedere questo nostro Signore, diciamo, velato nelle specie eucaristiche, perché qui fra poco mettiamo la macchina per crocifiggere più velocemente Gesù Cristo, ma non si può fare così, cioè il sacerdote, se non è consapevole lui di cosa sta facendo, cosa trasmette agli astanti, no? Pertanto, diciamo, anche nei seminari queste cose andrebbero, diciamo, insegnate con forza, dire: state attenti, perché quando voi salite sul Calvario, celebrate la messa, tutti quanti stanno a guardare voi, ma voi dovete rappresentare Gesù Cristo, per cui Gesù Cristo avrebbe fatto così? No, assolutamente. Padre Pio, quando faceva l'elevazione, andava in estasi e passavano minuti e minuti prima che facesse scendere, ecco, nella patena di nuovo l'ostia. Ecco, allora dice: dalla consacrazione alla comunione, vi ho visto tremare mentre salivate i gradini dell'altare, vi ho visto tremare, perché? Per quello che dovevate soffrire? Non per quello che dovevo soffrire, ma per quello che dovevo offrire Gesù Cristo, non soffrire, ma per quello che dovevo offrire. Se manca sta fede, capite? Questo tremava Padre Pio. Padre, stamani alla messa, leggendo la storia di Esaù che vendette la primogenitura, i vostri occhi si riempirono di lacrime. Ti par poco? non tener conto dei doni di Dio? Perché leggendo il Vangelo avete pianto quando siete arrivato alle parole «Chi mangia la mia carne beve il mio sangue?» Piangi con me di tenerezza, dice. Perché piangete quasi sempre, Padre, quando leggete il Vangelo della Santa Messa? E ti par poco che un Dio conversi con le sue creature, che sia da loro contraddetto e che sia continuamente ferito dalla loro ingratitudine e incredulità? La vostra messa, Padre, è un sacrificio cruento? Dice, è eretica, gli risponde, no? No, io voglio dire che quello di Gesù è incruento, ma la vostra partecipazione alla passione è cruenta, mi sbaglio? Beh, questa volta non ti sbagli. Personalmente penso che forse hai ragione, cioè come ha risposto con umiltà, avete capito, ma lui pativa proprio questo sacrificio in modo cruento. Chi terge, sentite qua, chi terge il vostro sangue nella messa? Nessuno. Padre, perché piangete all'offertorio? Vorresti strapparmi il segreto? E sia pure. Allora è il momento che l'anima viene separata dal profano. Durante la vostra messa, Padre, la folla fa un po' di chiasso. E se vi foste trovati sul Calvario, dove si sentivano urla, bestemmie, rumori e minacce, lì era tutto un fracasso. I rumori si fanno in chiesa, vi distraggono? Niente affatto, era talmente preso, ecco, da quel che stava celebrando che non c'era niente che lo distraesse. Padre, perché soffrite tanto nella consacrazione? Sei troppo cattiva, perché vuoi sapere, no? Ditemelo, Padre, perché soffrite tanto nella consacrazione? Perché è proprio lì che avviene una nuova e ammirabile distruzione e creazione. Babbo mio, ditemi perché piangete sull'altare e che significano quelle parole che vi escono durante l'elevazione. Ve lo domando non per curiosità, ma per il desiderio di ripeterle con voi. Risponde, i segreti del Sommo Re non si ripetono senza profanarli. Mi domandi perché si piange, ma io vorrei versare non lacrimucce, ma torrenti di lacrime. Non rifletti sul tremendo mistero. Padre, l'amarezza del fiele la soffrite durante la messa? Sì, e spesso, pensate, l'amarezza del fiele. Padre, come vi reggete in piedi sull'altare? Come si reggeva Gesù sulla croce? Sull'altare siete sospeso sulla croce come Gesù sul Calvario? E lo domandi pure, ma come fate a reggervi? Come si reggeva Gesù sul Calvario? Padre, i carnefici capovolsero la croce di Gesù per ribattere i chiodi. Si capisce, certo. Anche a voi, Padre, ribattono i chiodi. E come? Pure a voi la capovolgono la croce? Sì, ma non aver paura. Padre, recitate pure voi durante la Santa Messa le sette parole che Gesù proferì in croce. Sì, indegnamente le recito pure io. E a chi le dite, donna, ecco tuo figlio? Dico a lei, ecco i figli di tuo figlio. Ecco, Padre Pio dice, ecco i figli di tuo figlio. Soffrite la sete e l'abbandono di Gesù? Sì. In quale momento soffrite la sete e l'abbandono dopo la consacrazione? Fino a quale momento soffrite l'abbandono e la sete? Ordinariamente fino alla comunione. E avete detto che vi vergognate di dire cercai invano chi mi consolasse. Perché? Perché di fronte a quello che soffrì Gesù il nostro soffrire come veri colpevoli impallidisce. Di fronte a chi vi vergognate? Di fronte a Dio e alla mia coscienza, ma chiediamo la grazia che è il dono della vergogna, che non chi è che c'ha il dono della vergogna, no? Andiamo in cerca di tutti i doni meno di quello della vergogna. Gli angeli del Signore vi confortano sull'altare dove vi immolate, ma io non li sento. Ci sono, ma non li sento, è talmente concentrato nell'offerta che non sento conforti. Se il conforto non scende nel vostro spirito durante il divin sacrificio e voi come Gesù soffrite il totale abbandono, è inutile la nostra presenza. L'utilità, dice, è dalla parte vostra. Dovremmo allora dire che è stata inutile la presenza della dolorata di Giovanni e delle pie donne ai piedi di Gesù morente? No, certamente no. Che cos'è la Santa Comunione? È tutta una misericordia interna ed esterna, tutto un amplesso. Pregate pure Gesù che si faccia sentire sensibilmente. Quando viene Gesù, solo l'anima visita? No, visita tutto l'intero essere. Che fa Gesù nella comunione? Si delizia nella sua creatura. Quando vi unite a Gesù nella Santa Comunione, che dobbiamo chiedere per voi al Signore? Che sia anche io un altro Gesù, tutto Gesù, sempre Gesù. Pure alla comunione soffrite, è il punto culminante. Voi pensate come riceviamo noi la comunione, ma come facciamo a somigliare a questo celebrante Padre Pio, no? È il punto culminante in cui soffro di più, cioè io ricevo indegnamente, io che ho condannato a morte Gesù con i miei peccati, ricevo Gesù in quel modo come lo ricevo, vergogna, dovremmo dire, vergogna. Ecco, invitare la Madonna addolorata, dice, aiutami, assistimi a questa comunione, perché dovrei pensare, ecco, dovrei ardere d'amore e di gratitudine per il Signore che si è immolato per poi darsi come cibo di vita eterna, di offrirsi a me per amore. Ecco. Dopo la comunione continuano le vostre sofferenze? Sì, ma sono sofferenze amorose. In questa unione Gesù vi consola? Sì, ma non si cessa di stare sulla croce però. Ma capite? Cioè, uno legge queste cose e dice, ma io sono cattolico, ma mi vengono dei dubbi, forse sono protestante, perché io non partecipo alla messa in questo modo, ma vi rendete conto? E però il Signore ha mandato Padre Pio per farci conoscere queste cose, altro che noi parliamo di profumi, ma parliamo della sua Santa Messa e della sua passione e croce. Ecco, ce l'ha mandato mentre noi volevamo levare dalle croci Gesù Cristo, perché dice ormai Cristo è risorto, il Signore in controtendenza ci ha mandato un sacerdote crocifisso che versa sangue in continuazione, per 58 anni ha versato sangue. Dove posò?
Io sì. Credo che la cosa più sbagliata che potremmo fare sarebbe quella di dire e di pensare, ma questa era la messa come la viveva Padre Pio. La nostra messa oggi è diversa. La messa è sempre l'unica messa. Quindi non ci sono vari modi per tendere la Santa Messa. Se togliamo dalla Santa Messa il valore sacrificale, la svuotiamo proprio del suo contenuto più profondo ed unico. Quindi altro che Chiesa di Dio, popolo in festa. Meditando questo modo unico di concepire la Santa Messa come ce l'ha regalata San Pio da Pietralcina, veramente dobbiamo riformarci e rieducarci un po' tutti in misura più o meno elevata, per ritornare quindi a questo unico modo di accostarci alla Santa Messa, che è quella indicata proprio dal Santo.
E ringraziamo la Madonna del Buon Consiglio, perché queste cose qua chi è che le dice? Allora, la Madonna del Buon Consiglio, addolorata, dice: sentite, stiamo alla Quaresima e facciamo delle via crucis, io sto partecipando, ma qui praticamente si continua a parlare di cose che con la passione non hanno niente a che vedere, parliamo di tutto. Ecco, state attenti, state ai piedi della croce, almeno voi ascoltatori della Radio Buon Consiglio, sentite queste cose e chiedete la grazia di viverle anche in riparazione di tutti quelli che queste cose non le sanno, non le vivono e neanche le propongono. Ora, sentite, vado avanti ancora, se ecco. Dopo la comunione continuano le vostre sofferenze, sì, ma ecco, in questa comunione Gesù vi consola, sì, ma non si cessa di stare sulla croce. Dove posò l'ultimo sguardo Gesù morente? Sulla madre sua, dice. E voi dove lo posate? Io lo poso sui fratelli in esilio. Nella Santa Messa morite anche voi misticamente nella Santa Comunione. È per veemenza d'amore o di dolore che subite la morte, per l'uno e per l'altro, ma più per amore. Nella comunione ne subite, no, dunque, nella comunione, se subite la morte, non ci siete più sull'altare. Anche Gesù, morto, era sul Calvario. Avete detto, Padre, che nella comunione la vittima muore, nelle braccia della Madonna vi depongono? No, dice di San Francesco. Padre, Gesù stacca dalla croce le braccia per riposarsi in voi? Sono io che mi riposo in lui. Quanto amate Gesù? Il desiderio infinito, ma in pratica, ahimè, sarei per dire che è zero e me ne vergogno. Ecco, questa frase qua scriviamocela su un bel quadro da 3 metri per 2 e lo appendiamo in salotto. Altro che quadri futuristi.
Claudio, sì. Claudio, scusami, proprio riferendomi a questa tua immagine, ecco, vorrei dire una cosa, mi sembra proprio di vivere questo percorso, diciamo, questi anni, come se fossi, ecco, appunto in un corridoio con tanti quadri, no? Come dicevi tu. Mi sembra di vedere, per esempio, il quadro del sacrificio della Santa Messa con sopra una tenda, il quadro del sacramento della riconciliazione sembra che ci sia stata messa su un'altra tenda, quello della sacralità della vita è coperto pure lui, quello dell'indissolubilità del matrimonio forse non l'hanno addirittura spiccicato dal muro, Fatima è una nicchia però è coperta da una tenda. Ecco, a me sembra veramente questo, non vorrei dire delle cose proprio esagerate, ma mi sembra davvero di dire cose giuste. Mi sembra che il percorso dei fedeli in questi anni sia come passare in una pinacoteca di cose meravigliose, vere, sante, tutte coperte da tende. È un po' amara questa forse conclusione, però non mi sembra che si possa sfuggire a queste cose.
È pur vera, sì. Allora, che faccio? Ho visto il tempo è andato avanti, però diciamo
qualche,
che...
5 minuti ancora.
Sì, dobbiamo assolutamente, non possiamo lasciare le cose a metà strada, vero? Allora, padre, dunque... dice quanto amate Gesù, il desiderio infinito, ma in pratica in me sarei per dire che è zero e me ne vergogno. Padre Pio, capito, che piangeva e si vergognava. Noi non piangiamo e non ce ne vergogniamo, perché non ci interessa neanche di conoscere queste cose. E quando le dici, dice, beh, ma quello là era Padre Pio, ma noi non siamo mica Padre Pio. Cioè, tutte le scuse, il demonio è furente quando si parla di queste cose, perché le vuole distruggere. Padre, perché piangete quando pronunciate la frase ultima del Vangelo di San Giovanni? e vedemmo la sua gloria, gloria, qual unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità, e ti pare poco? Se gli apostoli con gli occhi della carne hanno visto tanta gloria, quale sarà la gloria che noi vedremo nel Figlio di Dio, in Gesù, allora quando si manifesterà a noi in paradiso? Che unione avremo, Padre, in cielo con Gesù? Dice, l'Eucarestia ce ne dà l'idea, ma capite come va curata anche la Santa Comunione? Ecco, l'esempio della unione che avremo in cielo è l'Eucarestia che ne dà un'idea, ma come facciamo ad avere questa idea con le comunioni che facciamo e che vediamo fare? La Santissima Vergine assiste alla vostra Santa Messa e credi tu che la mamma non si interessi del figlio? Gli angeli assistono alla Messa a torme. Qui pensate voi, noi andiamo a Messa, noi siamo il numero che siamo, ma a torme di angeli, ma che fanno? Adorano e amano gli angeli, mentre devono supplire la nostra indifferenza. Adorano e amano. Padre, chi sta più vicino al vostro altare? Tutto il paradiso. Che grazia. Desiderate celebrare più di una messa al giorno? Se fosse il mio potere, non scenderei mai dall'altare. L'amore, vedete cosa fa? È dolore. Ma è dolore offerto per amore. Mi avete detto che l'altare lo portate con voi. Sì, verificandosi quel detto dell'Apostolo, portando in me la mortificazione di Gesù, sono confitto alla croce, castigo il mio corpo e lo rendo servo. Allora ho ragione io a dire che in mezzo a noi cammina Gesù crocifisso. Babbo, dice, mi ricordate durante la Santa Messa? Nella Santa Messa è tutto un ricordarti dal principio alla fine. Ecco, diciamo, io ho terminato come lettura, ma diciamo che questa lettura deve essere poi una provocazione, cioè l'abbiamo detta per criticare quelli che sbagliano, ma diciamo perlomeno per mostrare, con il buon esempio che dà Padre Pio, per mostrare come celebrava colui che Gesù Cristo non solo credeva per fede, ma lo viveva proprio corpo a corpo, sangue a sangue, spine a spine, che quando leggi fanno delle domande riguardo alla passione, lui dice che tutto quello che ha patito Gesù Cristo indegnamente l'ha patito anche lui, per cui avete sentito la crocifissione, il ribaltamento della croce, le spine confitte nel capo, la flagellazione, cioè se non c'è più posto per altre piaghe, faremo piaghe su piaghe, ma per dire che Padre Pio l'abbiamo conciato così. Padre Pio ci fa vedere come abbiamo conciato noi Gesù Cristo con i nostri peccati, che oggi invece di pentirci vogliamo scusare tutti coloro che continuano a flagellare Gesù Cristo con peccati contro natura, con delle cose terribili addirittura, capite? Pertanto, come si fa? Saremo conniventi con questo pensiero sbagliato. No, non possiamo permetterci di essere dei rinnegatori e dei traditori della verità. Per cui dobbiamo dirle queste cose, perché è giusto farle e dirle.
Claudio, in chiusura di questa trasmissione, credo che, un po' raccogliendo le ultime parole che anche tu hai detto, dobbiamo innanzitutto pregare per i nostri sacerdoti, per i nostri pastori, che non si lasciano attrarre da questa mentalità mondana che porta solo, ecco, del male. Riparare noi, hai ricordato prima il valore della riparazione per tanta dissacrazione che purtroppo avviene, cercare noi di essere di esempio con le parole, ma soprattutto con il nostro atteggiamento concreto. E vorrei quindi dire alla fine di questa trasmissione a tutti i nostri cari amici radioascoltatori, sia di Radio Buon Consiglio che di Radio Colbe, che ci stanno ascoltando, ecco, che noi che abbiamo avuto il privilegio, la grazia di sentire questi insegnamenti che sono delle pillole d'oro che ci ha regalato oggi San Pio, e noi che le abbiamo ascoltate abbiamo una responsabilità in più oggi davanti a Dio e davanti agli uomini. Non potremo mai dire che non lo sapevamo. Quindi dobbiamo umilmente farci un mea culpa, cercare di riformare il nostro atteggiamento, cercare di vivere più degnamente possibile questa santa messa che ascoltiamo. Basterebbe, ecco, una comunione ben ricevuta e una santa messa ben ascoltata, ecco, per farci guadagnare delle grazie straordinarie. Abbiamo fatto magari migliaia di comunioni, sante comunioni, siamo cambiati poco e la colpa è soltanto nostra, non è certo dovuta ad altre cose. Quindi dobbiamo metterci d'impegno per migliorare, essere sempre migliori e per vivere sempre più degnamente il sacrificio della Santa Messa.
E visto che siamo in Quaresima, ricordo una citazione di San Leonardo da Porto Maurizio che diceva che vale più ascoltare devotamente una Santa Messa che digiunare un anno a pane e acqua.
Ma devotamente però.
Io volevo aggiungere da parte mia un'ultima considerazione, no? E cioè che, come abbiamo sentito dalla Santa Messa, alla quale si partecipi in questa maniera, no? Che diceva Claudio, cioè con tutti questi sentimenti di amore e di compassione, da questa celebrazione si ricavano quei frutti copiosi, ecco, per le nostre anime, per la nostra santificazione. Averli occultati è costato l'allontanamento delle anime dalla Santa Messa. Questa è la conclusione amara. Non si è ottenuto l'effetto di attirare le masse nelle chiese, si è avuto esattamente l'effetto opposto, si è praticamente affogata una sorgente di tante grazie. Claudio, comunque lascio a te l'ultima parola e il saluto agli ascoltatori.
Ma diciamo, l'ultima parola è l'insegnamento che ci viene da Fatima. L'angelo, che è il messaggero, è stato mandato da Dio a insegnare questa preghiera di riparazione e a mostrare la cartella clinica dei mali di questo secolo. Praticamente non credono, non adorano, non sperano e non amano. Perché se tu credi alla Santa Messa, diciamo, sei provocato all'amore e alla gratitudine e all'adorazione, e naturalmente la tua speranza è in Cristo che è venuto a salvarti. Per cui vedete, con quattro parole ha mostrato quattro metastasi che portano alla morte il cristiano. Non credono, non adorano, non sperano e non amano. E insegna la preghiera di riparazione, dice l'angelo, dice: guardate il corpo e il sangue di Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Questo non se l'è inventato, non l'ha pensato l'angelo, lui è un messaggero, è Dio che lo manda a dire queste parole, per cui queste parole sono lamento divino. E però vedete che è come, diciamo, che ascoltiamo più i cantanti, i politici, i venditori di aria fritta che nostro Signore, che è il Verbo divino che è venuto a salvarci. Vabbè, riparazione. Allora, quando facciamo la comunione, innanzitutto al termine della messa invito voi cari ascoltatori, vero, fate questa preghiera di riparazione per tutti i sacrilegi e le ingratitudini che si sono fatti durante la celebrazione di quella messa, la gente esce e non ringrazia, per cui ingratitudine, durezza di cuore, sacrilegi, non si sa manco se sono in grazia di Dio. Ecco, vedete, è importante che qualcuno, qualche fedele, ecco, si prenda carico di questo atto di giustizia, cioè della riparazione.
Benissimo. E allora con queste parole noi ci congediamo dai nostri ascoltatori della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe e li rimandiamo tutti al quarto martedì del mese di aprile. Un saluto da parte di Antonio,
Claudio, Luigi e da parte di Oscar con l'augurio di buona continuazione di Quaresima. Dai che la Pasqua si sta avvicinando, cerchiamo di raddoppiare il nostro impegno e la nostra devozione a Maria e anche al accostarci ecco, ai sacramenti per arrivare alla meta pasquale più pronti possibili.
Preparando un bel esame di coscienza però, mica andare a dire padre, sono venuto a confessarmi perché mia moglie mi ha detto che è Pasqua, per cui sono venuto, ma sanno, non saprei neanche cosa dirle.
Ave Maria.
Di coscienza su questa base, no? Bene, Ave Maria a tutti,
Ave Maria.
Santa serata a tutti voi, Ave Maria.